Como forse è una buona porta d'ingresso per entrare nello spazio che dedichiamo al nostro libro del giorno. Si tratta di un memoir di Benjamin Taylor. Buon pomeriggio, Mr. Taylor.
Buon pomeriggio.
Io ringrazio Taylor per essere qui con noi e ringrazio Luca Dresda che è presente con noi e che tradurrà le sue parole.
Buonasera a tutti.
Il memoir si chiama Il clamore a casa nostra, è pubblicato da Nutrimenti nella traduzione di Nicola Manuppelli e racconta un anno nella vita di un bambino texano, un anno che inizia il 22 novembre 1963 quando questo bambino ha l'incredibile fortuna di stringere la mano del presidente Kennedy in visita in una scuola e poche ore dopo il presidente Kennedy ha la sfortuna invece di venire assassinato. Ecco, con questa violenta immissione della grande storia nella piccola storia privata di un bambino che era ovviamente Benjamin Taylor stesso, inizia il racconto di un intero anno che da una parte è una memoria privata, la ricostruzione di una memoria privata, familiare, di una famiglia poi con una storia a sua volta interessante e particolare, ma al tempo stesso a questa vicenda individuale e personale si unisce una vicenda pubblica che è quella dell'assassinio di Kennedy, ma anche con un passo indietro fino alla crisi di Cuba, un passo in avanti per la presidenza Johnson. Ecco, riuscire a unire storia privata e storia collettiva, storia, grande storia per così dire, è stato difficile, credo, forse addirittura capisce le mie parole, Benjamin Taylor. Was it hard to put together private personal history and the great history?
No, that was my aim. I think I was blessed in childhood to grow up in a house where there was always a sharp eye on the public scene.
Sì, questo era il suo obiettivo. Lui, diciamo, che è stato fortunato perché ha vissuto in una famiglia che ha sempre avuto interesse verso, diciamo, la scena pubblica.
In any case, the subject matter at the dinner table was always the great world. We lived in a very provincial place and yet with one eye to the great world.
Sì, a cena, a tavola, insomma, loro hanno sempre parlato del mondo circostante, hanno vissuto in una piccola provincia, ma sempre con l'interesse verso il mondo.
Ecco, un mondo che poi presenta vicende, come dicevamo, complesse, dure e a volte anche un po' dimenticate. Per esempio, Benjamin Taylor, in queste pagine ci ricordiamo che dietro l'icona dei diritti civili che indubbiamente John Fitzgerald Kennedy è stato, c'è anche un presidente che era anche battagliero, era pronto a difendere gli interessi americani con decisione. One interesting side of this is the way you tell by bits and pieces about a different John Fitzgerald Kennedy, a Kennedy who was ready to fight, who was proud of the American military power.
Yes, indeed, John Kennedy, a war hero, a bona fide war hero, was a very strong Cold Warrior and an unanswerable question of American history is, would he have made the same tragic blunder that his successor Lyndon Johnson made in Vietnam?
Sì, lui era un eroe, un eroe di guerra, freddo, forte, battagliero, e la domanda che non avrà mai risposta è se avrebbe fatto, se fosse rimasto in vita, se avrebbe fatto gli stessi errori di Johnson, diciamo, portando le truppe di terra in Vietnam.
I think that Kennedy is surrounded by the halo of his martyrdom, and this perhaps gets in the way of real history, but I was entirely as a child convinced. I grew up in a household where my father was suspicious of Kennedy, but my mother was the Kennedy lover, and that got transmitted. He could do no wrong, and it should be said that this leader didn't know very much about getting things through Congress like Johnson, but he, with his rhetoric, lit a torch of idealism that changed things in America.
Sì, lui era circondato, Kennedy è stato circondato da quest'aura del martirio. Questo può offuscare un po' la storia reale. Il padre aveva dei dubbi, era sospettoso, mentre la madre lo amava tantissimo e gli ha trasmesso a lui questo amore. Non aveva Kennedy la capacità politica, no, di riuscire a muovere le pedine come faceva Johnson, però aveva questa retorica idealista, questa cosa che insomma in qualche modo muoveva il popolo e la gente, insomma.
Ecco, è una famiglia particolare la sua, anche nel porsi di fronte alla presidenza Kennedy, perché è una famiglia ebraica direi sulla strada dell'assimilazione. E adesso vorrei chiedere a Benjamin Taylor in che modo l'ebraismo era vissuto nella sua famiglia. One element I would like you to tell us more about is the Jewish history and nature of your family. The fact that they came from Jewish roots, but at the same time had partly abandoned them. So what was happening exactly?
I wouldn't say abandoned. What I would say is that they were the third generation. My grandparents as young people and their parents as middle-aged people had arrived in the United States as refugees. I won't say immigrants, really refugees fleeing intolerable circumstances in Northeast Poland and Belarus. This is at the turn of the last century. And they became very rapidly Americanized. And I suppose part of that Americanization was becoming less Jewish in the sense of following fewer of the innumerable laws laid down by Jewish tradition.
È sempre Luca Dresda a tradurre per noi le parole di Benjamin Taylor.
Allora, diciamo che più che abbandonare le tradizioni, si può parlare di una... allora, ultimamente lui fa parte della terza generazione di una famiglia, di famiglie di rifugiati, che erano fuggiti da, diciamo, persecuzioni dal nord-est della Polonia e dalla Bielorussia e rapidamente si sono americanizzati. E questo significava che seguivano sempre meno le regole, le tantissime regole e leggi della tradizione ebraica.
Yes. Il fatto di appartenere a una famiglia ebraica faceva sì che, soprattutto in una persona come suo padre, ma forse anche in sua madre, ci fosse una particolare sensibilità a tutto quello che era differenza etnica. Do you think there was some kind of specific sensitivity to ethnic issues because of this in your family?
Certainly there was. We knew every day that we were Jewish and would not have wished to be anything else. And one of the reasons we knew we were Jewish was that there was anti-Semitism.
Sì, certo, noi sapevamo, eravamo consapevoli tutti i giorni sempre di essere ebrei e non volevamo certamente essere diversi. E lo eravamo anche consapevoli perché esisteva, quindi anche in America, l'antisemitismo.
C'è però anche una particolare attenzione alla condizione dei neri che emerge in questo memoir, nel racconto della sua famiglia. There is also, I think, a specific attention to the condition of African Americans. Your father, for instance, has a particular eye in catching sides of the African American experience.
That is certainly so, and Jewish Americans felt a quite natural felt quite naturally allied politically to blacks, and my parents revered the civil rights movement in America. I should also add that they feared the black power movement, but this was very typical of bourgeois Jewish families.
Sì, certo, come ebrei erano naturalmente, diciamo, alleati alle lotte civili dei neri, i genitori erano assolutamente sostenitori. Lui vuole aggiungere che forse ne avevano anche paura, ma questo era un lato più della middle class, della borghesia.
I would also say that my family had as their real religion a belief in education and a feeling that education would eventually solve all social problems in America. That's unduly optimistic, but they believed it.
Ecco, avevano anche la convinzione religiosa e culturale, insomma, che l'educazione avrebbe risolto tutti i problemi dell'America, che forse è una convinzione un po' velleitaria, però comunque era questa la loro convinzione.
Stiamo parlando con Benjamin Taylor a partire dal suo memoir Il clamore a casa nostra, pubblicato da Nutrimenti, come vedete un affresco dell'America dei primi anni 60, prima quando si parlava di un'attenzione particolare per la condizione dei neri, facevo riferimento a un episodio in cui si parla per esempio di rifugi antibomba ed è proprio il padre di Benjamin a porre il problema se si debba portare in questi rifugi anche i domestici e le domestiche nere oppure no, suscitando scalpore e imbarazzo. E poi c'è per esempio molto cinema in Il clamore a casa nostra, nel mondo che questo memoir racconta. Per esempio si parla di Gioventù bruciata, si parla di Lo spaccone, si parla del Cavaliere della Valle solitaria. Vorrei chiedere adesso a Benjamin Taylor in che modo il cinema aiutava a riflettere e anche definire forse la vita quotidiana, le paure anche storico-politiche di quegli anni. There is a lot of cinema in this memoir. You have Shane, you have The Hustler, you have a Rebel Without a Cause. How did
Long Day's Journey Into Night?
Long Day's Journey Into Night. How did all of this help to define or reflect the fears of that age?
In the year I was born, 1952, 92 million Americans went to the movies every week. The movies were the agora of American life. It was what everybody had in common in small towns and big cities alike. It bound people together before there was television in all households or even in very many. 1952, there was the weekly trip to the movies, and I was bound to the movies by my parents because when I came of age, these things were now to be seen on television. We didn't yet have CDs or anything like that, but they had always already seen the movie at least once, and they had a strong memory for movies, and this was something else that got transmitted.
Sì, nell'anno in cui è nato, nel 1952, 92 milioni di americani andavano al cinema tutte le settimane. Era come l'agorà, insomma, un luogo di incontro in cui si stava insieme, anche perché la vita che facevano erano piccole cittadine, quindi c'era questa gita settimanale verso il cinema. Quando lui poi è cresciuto e quindi tutto si è trasferito nella televisione, in famiglia si vedevano questi film, ma i genitori avevano già visto, e con lui che l'avevano portato, avevano già visto i film almeno una volta che poi sono stati proiettati in televisione.
The way my parents talked when I was growing up, it was as if Betty Davis and Barbara Stanwyck were relatives of ours. Constant presences in the family conversation.
Sì, nelle loro conversazioni le attrici come Bette Davis, così, erano come delle un parente, perché facevano parte delle conversazioni quotidiane della famiglia.
Intanto un'ascoltatrice ci scrive: basta leggere i libri di Philip Roth per capire come crescevano i figli di refugees ebrei in America. Somebody writes us that one just has to read Philip Roth's books to know how children of refugees, Jewish refugees in America lived. And you were a personal friend of Roth, of course.
Yes.
That gate exit goes to you. Philip Roth è stato amico personale di Benjamin Taylor, gli ha dedicato il romanzo Exit Ghost, Il fantasma esce di scena. Ecco, questo memoir in qualche modo intercetta anche quell'amicizia. Does that friendship affect in some way the way you wrote this memoir?
This memoir is dedicated very quietly to Philip with just his first initial. I miss him very much and wish I could talk to him every day. In his last year of life, as it turned out to be, he took out a precious 4 or 5 days to read the manuscript and comment on it very critically, the first draft. And I wondered if I would have the courage to show it to him again. He was the greatest American writer of the second half of the 20th century.
Sì, diciamo che poi questo libro è dedicato a Philip Roth, nella pagina, insomma, nella seconda pagina c'è scritto dedicato a P, che è Philip. Dice, mi manca molto poter discutere con lui, anche dei nostri libri. Ecco, lui ha letto Philip Roth il manoscritto, la prima bozza, diciamo così, ne ha commentato, ne parla come facevano normalmente, e lui si chiede se avrebbe avuto il coraggio di fargli vedere la versione finale.
E anche fra i tanti aspetti di questo memoir che voglio almeno citare c'è, oltre all'ebraismo, il crescere con la sindrome di Asperger, quando ancora non aveva questo nome, the Asperger Syndrome, e con l'asma, e anche lo sviluppo graduale di una coscienza omosessuale. E a un certo punto lei dice qualcosa di molto interessante sul fatto che il senso di colpa alla fine è stato utile per crescere. E voglio chiedere ancora questo a Benjamin Taylor. There are many sides of the memoir we cannot stop on, but when you talk about the development of a gay self-consciousness, you say something about how feelings of guilt were actually useful for you, for growing up.
I think for anybody, not just
yes,
for me. I think self-love has its place, but self-criticism and self-mockery are part of my ethnic tradition, and I think a healthy equipment for anyone to have. I'll just stop there.
Okay, dice che insomma, diciamo, il senso di colpa è utile per crescere non solo per lui, ma un po' per tutti. L'amore per se stessi è importante, ha un ruolo importante, ma nel suo ambiente culturale l'autocritica e anche l'autoironia sono anche elementi estremamente importanti e sviluppati, ecco, nel suo ambiente.
E bisogna leggere Il clamore a casa nostra per conoscere in modo più approfondito qualcuno dei tanti temi che abbiamo toccato. Io ringrazio moltissimo Benjamin Taylor per essere stato con noi. Thank you very much for being our guest.
Tanti grazie.
Ringrazio Luca Dresda.
Grazie a voi,
per le sue parole. Il romanzo è tradotto da Nicola Manuppelli e pubblicato da Nutrimenti. Il momento di salutarci. Adesso saluti da Tommaso Gertosio, da Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, Benedetta Annibali alla regia, Paola Brai e prima Enrico Murgia alla console tecnica, e in redazione Giuseppe Calaciura, Carlo D'Amicis, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi. La linea passa a 6 gradi con Luca Damiani.